Siamo arrivati alla nostra quarta pagina. Io saluto il nostro ospite Raf Valvola Scelsi, protagonista di.
Buonasera a tutti.
Buonasera a lei, grazie per aver accettato la nostra richiesta perché abbiamo contattato Raf Valvola Scelsi per parlare di Achim Bey, nomade anarchico, teorico del cyberpunk, filosofo, poeta, veramente un po' di tutto. Il suo vero nome è Peter Lamborn Wilson, morto la scorsa domenica. Raf Valvola Scelsi è studioso della filosofia della comunicazione, ha curato l'edizione italiana per Shake Edizioni di alcune delle opere di Bey, quindi la persona giusta anche per provare a capire qualcosa di più. Io partirei dal percorso di Bey, ovvero un percorso notevole. Il suo vero nome, dicevamo, era Peter Lamborn Wilson. Come e quando e perché decide di cambiare nome intanto?
Beh, Wilson innanzitutto è uno studioso eterodosso, credo che questo sia il primo punto, cioè un curioso di altissimo livello che ha unito nella propria ricerca sia la riflessione filosofica e sia l'attenzione filologica a dei testi che, diciamo così, sfuggono all'attenzione del grande pubblico. La sua formazione è una formazione classica. Lui si è laureato alla Columbia University in lettere classiche, poi condividendo come molti della sua generazione il rifiuto della guerra del Vietnam, scappa dagli Stati Uniti e incomincia a vagabondare per una decina di anni in Oriente, dove si avvicina appunto alla filosofia dei Veda, all'Islam e alla filosofia sufi. In particolare, a un certo punto approda in Iran e viene, come dire, preso sotto l'ala di questo filosofo sufi importantissimo che si chiama Nasr, il quale lo incaricò di occuparsi delle traduzioni della filosofia sufi in inglese. Quindi lui si occupa a quel punto di tradurre in iraniano anche i testi di Henri Corbin, che è colui che poi scrisse la filosofia islamica, che è un testo pubblicato ad Adelphi, un libro molto molto bello, ma che anche ha lavorato sulla filosofia pre-islamica iranica, quindi uno studioso di molto molto sofisticato. Al momento della rivoluzione di Khomeini, chiaramente scappa dall'Iran, torna in Occidente, torna negli Stati Uniti d'America, sviluppa un rapporto con William Burroughs, l'altro grande poeta maledetto, diciamo, del post-beat americano, e negli anni Ottanta comincia, come dire, a trovare un proprio nuovo profilo. Dapprima scrive questo testo straordinario sulla iconografia angelica, che è un testo che legge gli angeli come l'unico culto interreligioso esistente, dallo sciamanesimo al mondo greco, al cristianesimo, all'islam, all'ebraismo, ai Veda, cioè è l'unico elemento, come dire, che ci permette di parlare di Dio, diciamo. Noi non conosciamo Dio, Metatron ci è escluso, diciamo, no? Noi abbiamo solo relazione, se le abbiamo, appunto, con gli angeli, sono i messaggeri degli dèi, no? Che ci permettono di parlare di Dio. Non è Dio in sé, in quanto tale, che si manifesta. E allora, questo libro, che tra l'altro è un libro veramente bellissimo, bellissimo, apre un po' la strada a una sua ulteriore riflessione eterodossa. Lui si avvicina al gruppo anarchico di Semiotexte, dove scrive, dove cura assieme a due altri intellettuali maledetti della sinistra extraparlamentare americana, della sinistra beat americana, che uno è Robert Anton Wilson, che è colui che poi aveva scritto la trilogia degli Illuminati, e poi l'altro è Rudi Rucker, che poi era probabilmente il nipote di Hegel, quindi è un altro scrittore di fantascienza, un personaggio anche questo straordinario. Insomma, insieme raccolgono tutte le i testi che le case editrici americane avevano rifiutato di fantascienza perché testi troppo radicali, perché parlavano di droghe, di sesso estremo, di utopia pirata e così
ecco,
via.
A proposito di testi radicali, forse il più importante testo, aspetta che abbasso il volume che sento il mio ritorno, dicevo, forse il più importante testo per cui è conosciuto Akin Bey è TAZ, quel famoso acronimo che sta per zone autonome temporanee, che è una riflessione che è anche una sorta di epifania, i cui strascichi si sono visti per decenni nella controcultura rave e ancora oggi pensiamo anche alle proteste dopo l'uccisione di George Floyd, insomma questa idea di occupare degli spazi temporaneamente, per farne cosa? Come arriva a questa idea?
La cosa fondamentale, io credo, di questa impostazione sta nel fatto che rovescia l'approccio tradizionale che il leninismo e che la sinistra ha avuto, anche la socialdemocrazia ha avuto, nei confronti del potere. Cioè l'idea che c'è nell'ambito della sinistra e anche nel pensiero anarchico che come dire, si sviluppa una contrapposizione tra lo Stato da una parte e coloro che lo vogliono abbattere o trasformare dall'altra, no? Come se fosse è una come dire, contrapposizione frontale, no? Tra un Moloch da una parte e dei volontariosi lillipuziani dall'altra, diciamo così, organizzati bene o male. No, la sua idea invece è completamente diversa, cioè che a fronte dello Stato, quando interviene lo Stato, che oggettivamente è strapotente, no? Nelle occasioni di repressione e quant'altro, non bisogna come dire, affrontarlo frontalmente, ma sciogliersi. Cioè evitare quindi lo scontro, ricomporsi da un'altra parte, in un altro spazio, in un altro tempo, perché in quel momento è finita, diciamo così, quella fase di libertà che era possibile in quella situazione, perché è intervenuta una situazione che lo stronca, che la stronca. E per arrivare a questa ipotesi, Akin Bey ci arriva attraverso uno studio estremamente sofisticato, da piratologo, come lui lo definiva, delle comunità pirate nella Golden Age della pirateria, quindi tra 1600 e 1720-1730, no? Che è stato il periodo alto, diciamo così, della pirateria. E in particolare va a ragionare su un episodio storico pochissimo noto, che è la Repubblica dei Pirati di Salé. Salé sarebbe il nome della città vecchia di Rabat in Marocco, e a quel tempo fondarono, quindi stiamo parlando prima metà del 600, del 1600, fondarono una comunità di pirati, composta da inglesi, olandesi, italiani, francesi, spagnoli, che rifiutavano evidentemente l'imperativo della controriforma che in quel momento impazzava in Europa, per andare appunto a fondare questa sorta di comunità di pirati, questa repubblica di pirati, con un sistema di tipo bicamerale, per cui una camera erano i pirati, l'altra camera erano i sufi.
Magnifico.
E qui gestivano, no, i traffici che questi andavano, conquistavano evidentemente, come dire, predavano i galeoni spagnoli, eccetera, eccetera. E la ricchezza veniva riportata nella città di Salé, dove appunto, come dire, condividevano queste ricchezze. L'idea, come dire, quindi di una comunità autonoma di pirati in realtà è un'idea molto più diffusa di quanto noi crediamo, perché ad esempio c'è stata l'esperienza di Libertazia in Madagascar, lì tra l'altro fondato da un pirata veneto che Besson si chiamava di proprio per non parlare poi delle comunità pirate della Giamaica, no? Tra cui appunto c'era la comunità di Kingston, che era guidata da Morgan il pirata, che poi divenne fece il salto della quaglia e poi divenne il repressore a soldo degli inglesi, perché gli inglesi poi a un certo punto svilupparono una forza di fuoco per eliminare tutte queste presenze, no, che interrompevano i traffici, sì, eccetera, sì, eccetera. Questa idea, come dire, della, ecco, su cosa si basavano queste comunità? Si basavano sull'idea della festa, sul lavorare il meno possibile, sul fatto di una democrazia reale. L'idea di una testa, un voto, nasce nelle navi pirata. Sulle navi pirata la distribuzione della ricchezza era di, il comandante prendeva 2,5 a 1 rispetto a uno della ciurma, rispetto al bottino, quando in realtà nelle comunità, nelle navi mercantili inglesi il rapporto era di 300 a 1.
O nelle aziende moderne anche, rispetto all'amministratore delegato l'operaio non prende sicuramente quasi la metà di quello che prende l'amministratore. E è una, devo dire, molto affascinante davvero, e con Raf Valvolascelsi abbiamo probabilmente solo scalfito il pensiero di Achim Bey, questa cosa del legame sulla pirateria, la libertà, l'anarchia, il pensiero di cui certi strascichi poi vengono ragionati oggi come sembrano fenomeni estremamente moderni, in realtà scopriamo avere 300 anni di storia, come quello di lavorare meno, di fare festa, di dare importanza al tempo libero.
Ma ad esempio, adesso non per farla lunga, ma
un
ad
ultimo esempio,
perché
abbiamo un minuto.
Ah no, in Melville, no? Nel Moby Dick, ci sono delle pagine bellissime sulla distribuzione della ricchezza sulle navi baleniere, per cui il fiocinatore aveva un 125esimo del bottino finale, ad esempio. No, cioè ci sono tutti questi elementi che appartengono, come dire, alla storia mercantile delle navi medievali e del Settecento, e che viene ribaltato completamente dalla pirateria, che immagina invece un'idea di democrazia salariale e di democrazia reale. Eh sì. E a questo si ispira Achim Bey. Questo qui il come dire, l'analisi storica su cui fonda la propria riflessione relativa alle zone temporaneamente autonome.
Io suggerisco, anche tramite Shake Edizioni, di chi volesse approfondire, di andare a farlo l'opera Il pensiero di Achim Bey, perché come vedete si tratta di riflessioni estremamente interessanti e i cui risultati, i cui frutti ancora oggi sono in corso di maturazione. Grazie intanto a Raf Valvolascelsi che ci ha aiutato a raccontarlo. Grazie mille.
Grazie mille.